Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Passion Talks, un podcast dove in ogni episodio mi siedo con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere i loro viaggi alla scoperta di se stessi, cercando di scoprire nel modo più profondo possibile tutto quello che c'è dietro ai loro grandi successi. Dopo una pausa di qualche mese dalla conclusione della prima stagione di Passion Talks, possiamo finalmente inaugurare la seconda stagione del podcast, parlando di tre tematiche interessantissime e delle quali mi sono appassionato negli ultimi anni, e lo andremo a fare con un ospite speciale. Oggi andremo a parlare di respirazione, apnea e longevità, e fatico a pensare ad un ospite più adatto per toccare questi argomenti. L'ospite di questo episodio è Mike Maric. Mike è nato a Milano, con radici istriane, e ha trasformato la sua passione per il mare in una carriera affascinante, diventando un'icona mondiale dell'apnea e un innovatore nell'arte di respirare. Laureato in medicina e docente all'Università di Pavia, nel 2004 è diventato campione mondiale di apnea, disciplina attraverso la quale ha scoperto il potere del respiro negli sport e nella vita quotidiana. Nella sua carriera di coach sportivo collabora o ha collaborato con grandi atleti, diversi dei quali medagliati alle Olimpiadi, come Federica Pellegrini, Igor Cassina, Sara Carding e diversi altri sportivi di altissimo livello, con l'obiettivo di migliorare le loro performance sportive attraverso la respirazione. Tiene abitualmente corsi e seminari incentrati su quelle che chiama le 3R, respirare, rilassarsi, ritrovarsi, in cui insegna a respirare, aiutando così le persone a vivere meglio, perché come ci andrà a raccontare, il respiro è un potentissimo strumento contro la stanchezza cronica, ansia, depressione, infertilità ed altri disturbi. E in questo episodio ci andrà a dare consigli pratici ed esercizi di respirazione che possiamo fare tutti i giorni per affrontare queste situazioni. Mike è autore di diversi libri, fra cui il suo ultimo Se respiro posso, il potere antistress del respiro e la scienza del respiro. Sono particolarmente contento e grato di aver avuto l'opportunità di fare questa chiacchierata con Mike, perché grazie alla sua formazione scientifica di medico e alla sua esperienza in prima persona di sportivo e allenatore, Mike è la guida ideale per andare a scoprire l'arte della respirazione. Adesso mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui. Signore e signori, Mike Maric. Grazie mille per essere qui, Mike. È un piacere averti a Passion Talks. Benvenuto al podcast.
Grazie, gentilissimo.
Io ho iniziato ad appassionarmi al tuo approccio all'apnea e al respiro, appunto, durante l'ultimo Ocean Film Festival, come ti raccontavo prima. E per chi non lo sapesse, dei nostri ascoltatori, l'Ocean Film Festival è questa rassegna di film dedicati al mondo del mare e degli oceani. E tu hai presentato il tuo film, il tuo progetto, e sentendoti parlare, soprattutto quando l'hai introdotto agli ospiti che erano lì in sala, hai avuto un approccio molto toccante e la tua storia ha veramente creato forti emozioni. Quindi volevo infatti iniziare proprio con questo. Se ci racconti la tua storia, quello che c'è dietro alla tua passione, prima per l'apnea e poi per la respirazione.
Con piacere, esatto. Con piacere, Martino. Ma guarda, la mia storia nasce dalle acque della ex Jugoslavia, dove sono cresciuto, dove mi sono immerso, perché i miei genitori sono di quelle terre, e da lì poi quel trasferimento in Italia mi ha permesso prima di amare il nuoto, e poi dal nuoto sono passato all'apnea, con qualche pausa, in quanto la scuola che richiedeva impegno, io probabilmente non ero un genio, coltivavo il sogno di diventare un dottore, di portare questo camice bianco, e quindi interrompo il nuoto per poi approcciare l'apnea grazie a papà, un amante della subacquea. Lui andava sotto con le bombole, però mi aveva messo la maschera, e da lì è nato questo grande desiderio, sublimato dalla grande fortuna di poter conoscere i miti degli anni 90. Quindi quando ero ragazzo, un po' come te, ho avuto la fortuna di conoscere grandi campioni di quegli anni, che ovviamente sono stati per me fonte di ispirazione, e poi da lì il desiderio di cimentarmi nell'agonismo, pur mantenendo i piedi fuori dall'acqua, perché ero uno studente della facoltà di medicina a Pavia. E da lì poi, insomma, tutto quello che c'è stato di bello, e a me anche qualche momento difficile, ovviamente.
Volevo proprio soffermarmi un attimo su quello che dicevi dei tuoi punti di ispirazione. Hai seguito, per esempio, il grande Umberto Pellizzari nel suo tour e in tutti i suoi grandi record mondiali. Cos'è che hai imparato da lui? Quanto è stato importante avere per te questi mentori che ti hanno aperto un po' le porte verso il mondo dell'apnea agonistica e facendoti anche, secondo me, capire un po' la filosofia che c'è dietro al tuffarsi nel blu?
Ma sai, sicuramente il fatto di essere stato al fianco di Umberto per tantissimi anni è stata una delle esperienze più formative, come fare un percorso universitario dove hai un docente che ti supporta. Quindi, sai, da giovane, giovincello che ero, è chiaro che hai un approccio, ho avuto la fortuna di avere un approccio tecnico, no? Sono passato da autodidatta. Ha catapultato in quel famoso mondo della Sector No Limits che oggi pochi conoscono, però in quegli anni lì era veramente figo, era tanta roba, come si suol dire. E quindi di stare in un ambiente molto particolare, molto unico e interessante, perché ero chiaramente curioso di vedere come Umberto approcciava all'acqua, al mare, alla profondità, e quindi è stato sicuramente un percorso molto utile e formativo.
Tu hai vissuto l'apnea prima da agonista e poi come allenatore.
Sì.
Quindi hai avuto un po' questi due punti di vista che sono molto diversi. Secondo te, quanto è stato importante per te aver avuto questa opportunità di fare addirittura un record mondiale e comunque cementarti, nella fase anche più agonistica dell'apnea per poi diventare allenatore?
Beh, sai, io credo che quando tu vivi qualcosa in prima persona, hai sotto ogni aspetto, che sia quello lavorativo, affettivo, anche di salute, vivi e parli di qualcosa che hai conosciuto. È chiaro che aver fatto l'agonista mi ha permesso sicuramente di lavorare un po' più in profondità. Beh, io ero ossessionato dall'idea di fare gare, cioè io volevo a tutti i costi, ero pronto a tutto. Poi l'incidente del mio amico in mare, la perdita del mio amico in mare, forse mi ha fatto capire che la mia strada dell'agonismo non era forse la mia strada, e quindi ho convertito poi nel voler allenare, cioè nel condividere emozioni, sviluppare emotività con persone che erano interessate ad approcciare al mondo dell'acqua, con un mio punto di vista un po' più, permettimi di dire, medico, nel senso che quello che io ho imparato dai miei così, i maestri, è stato un approccio sicuramente un po' più yogico, un po' più olistico. Io invece volevo un qualcosa di più raziocinante, qualitativamente misurabile. Ecco allora che il mio diventare allenatore era voler capire come si potevano trasformare delle performance che potevano essere duplicabili su più persone. E avendo la fortuna di essere uno specializzando che lavorava a Pavia, da lì l'idea di ampliare le mie competenze e le conoscenze con dei colleghi per creare poi quello che è stato un po' il mio progetto di vita, ecco.
Interessante quello che dici perché io quando penso ai grandi dell'apnea, quando fai un po' di ricerca sui grandi Maiorca, Maiol, ci sono filosofie di apnea molto diverse. C'è il potere di andare giù il più profondo possibile, magari con anche quell'agonismo un po' tumultuoso, invece c'è chi invece ha un approccio, come dicevi tu, un po' più filosofico. Quindi mi fa piacere capire che anche tu dietro al tuo insegnamento abbia questa visione dell'apnea molto specifica e vuoi appunto condividerla con i tuoi studenti, quindi molto interessante. E Mike, in tutto questo, leggendo un po' della tua vita e ascoltandomi un po' di talk e interviste che hai fatto, sembra che il ruolo della natura per te sia estremamente importante. Hai fatto un progetto meraviglioso con i delfini e in generale l'apnea è forse l'apoteosi del contatto più stretto con la natura. Ci racconti un po' di quanto la natura abbia giocato un ruolo importante nella tua vita e magari qualche aneddoto o storia della tua avventura con i delfini?
Sai, io nel 2005 il mio migliore amico è morto in mare e io ho avuto una profonda crisi esistenziale. Sono stato seguito anche dallo psicologo che mi seguiva nelle competizioni, ha iniziato a darmi dei suggerimenti, a darmi così delle ha cercato di aiutarmi nel ritrovare la luce che si era spenta dentro la mia testa. Devo dire che ovviamente ci siamo riusciti, dico ci perché è stato un lavoro collegiale. Tra le diverse componenti, una sicuramente utile è stata il contatto con la natura, che comunque oggi, anche dal punto di vista medico, sappiamo che per chi ha problemi di depressione, ansia, ma anche per le persone anziane, anche per chi fa un ricovero ospedaliero, il verde per antonomasia è il colore che induce tranquillità, o anche il blu, la natura, quindi tutto quello che ha anche la pet therapy, insomma, sappiamo bene come la natura è benigna, la natura ci vuole bene, noi la trattiamo male, ma la natura ci vuole sempre bene. E quindi capii che dovevo trovare delle risposte che in realtà forse non ho mai trovato nella natura e nel mare. E quindi decisi di partire per trovare queste risposte nei delfini, perché il delfino è il simbolo che per me quantomeno mi ha sempre rappresentato questo animale un po' curioso, questo cetaceo simpatico che sembra che sorrida, e quindi volevo andare in mezzo ai delfini selvatici, trovarli negli oceani, quindi non in cattività, per parlare con loro, capire perché il mio amico era morto in mare, qual era il messaggio che dovevo portarmi a quale insegnamento, qual era la visione. Ecco allora che per diversi anni ho voluto andare in mezzo alla natura, in stretta intimità con gli oceani e cercare delle risposte. In realtà i delfini non ci siamo parlati, ma mi hanno fatto capire che forse la risposta è stata appunto una maggior chiarezza dalle acque torbide che si erano e malmostose che si erano create dentro di me. Io ho trovato quel giusto equilibrio emotivo che mi ha permesso di capire quella che poi è diventata la mia visione, ma anche missione di vita, cioè portare le competenze che il mare mi aveva insegnato, dando una chiave di lettura medica a quello che è il benessere delle persone, la salute, che poi sia salute, performance, questo cambia la parola, ma non cambia il concetto. E quindi tante esperienze in mezzo ai delfini. Sicuramente, beh, l'aneddoto più curioso è che io ovviamente vedendo i documentari dei grandi maestri, dicevo, vabbè, ma cosa ci vuole? Vado in mezzo al mare, butto al mare, i delfini arrivano. Insomma, diciamo che ho dovuto imparare a coltivare la pazienza perché trovare i delfini in mezzo al mare e fare in modo che loro si possano avvicinare e poter nuotare con loro, diciamo che devi creare un feeling che è incredibile e ho avuto la fortuna di poterli filmare e alcune immagini di repertorio le abbiamo poi utilizzate per Broken Breath perché è stato veramente anche un... Non devo essere sincero, non lo considero un colpo di fortuna perché tutte le mie energie in quei viaggi erano perché io avevo bisogno di parlare con i delfini. So che può sembrare strano, ma credimi, io pianto. Quando i delfini, le prime volte mi buttavo in mare, questi scappavano, andavano via. Poi ho capito che dovevo cambiare io e dovevo io adattarmi ai delfini. Quindi non dovevo essere più l'apneista Mike, ma io dovevo diventare uno di loro per farmi accettare dal gruppo. E quindi è cambiato il mio approccio ed è stato quello che ha significato anche il mio cambiamento all'apnea. È stato un cambiamento abbastanza radicale alla mia visione dell'apnea, che è stato un cambiamento anche di vita, ovviamente. Per cui, insomma, dopo lunghe rincorse, finalmente devo dire che ci siamo annusati, ci siamo capiti e devo dire che i delfini hanno iniziato a respirare con me. Ecco, questa è un'altra cosa che io ricordo in maniera incredibile. Questa coppia di delfini, ma poi anche altri che si appaiavano a me e seguivano il mio ritmo. Quindi io nuotavo questo tubo frontale perché volevo tenere la testa proprio da pinnatista, non col classico snorkel da apnista, ma volevo stare in posizione, e come si dice
Col
in gergo,
monopinna, giusto?
esattamente con la
Ok.
monopinna, e io avevo questo ritmo respiratorio e loro mi assecondavano e guarda, c'ho ancora la pelle d'oca questi ricordi, per cui io mi immergevo e loro mi seguivano, quindi diventavano loro miei partner di momento da esperienza unica. Ho ancora le lacrime di gioia e quei silenzi che mi sono portato a casa dicendo incredibile, questo è un messaggio che mio amico Filippo mi vuole dare. Qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Che cosa sto imparando? Perché? Dove va la mia vita? Cosa voglio fare da grande? Ho paura, non ce la farò, non lo so. E insomma, e poi l'ho raccontata.
Sembra che tu stia parlando letteralmente a me in questo momento e come me tantissimi altri magari hanno bisogno di rispondere a quelle domande esistenziali di perché siamo qui e qual è il nostro ruolo nel mondo, e tu hai avuto anche la bravura e la fortuna di trovare qualcosa che unisse la tua passione e anche il tuo lavoro. Però altro che fortuna, no, anzi mi correggo, perché non oso immaginare la quantità di ore che hai messo ricerca per avere queste fantastiche esperienze che noi magari vediamo in un highlight di 2 minuti, però tutto quello che c'è dietro io veramente lo apprezzo tantissimo.
Guarda, ti ringrazio, sì, si parla di fortuna, però sai, lo dico veramente con i piedi per terra, la fortuna ci può essere, io mi reputo una persona fortunata perché sono riuscito a realizzare tanti miei piccoli, grandi desideri, ho convertito dei sogni in realtà, però La fortuna è fondamentale, un po' di sorte, un pizzico di culo, come si dice nello sport, ci vuole, no? Fa parte certo. Dei giochi. Però è anche vero che, non mi ricordo più chi dice questa frase, che la fortuna è quando la preparazione incontra un'opportunità. Quindi sicuramente per dirti, prima parlavo più da apnista, oggi parlo più da uno che ha studiato tanti anni all'università, ha conseguito una specializzazione, poi si è fatto un master, sono andato all'estero, sono andato in Canada per tanto tempo, poi ho fatto un dottorato di ricerca, e oggi è chiaro che la mia visione dell'apnea, cioè parlo da medico apnista, prima parlavo solo da apnista, avevo dimenticato cos'ero, con uno studente, uno specializzando, poi come si dice in gergo un masterizzando e un PhD, no? Oggi parlo più da, ovviamente da cinquantenne, che ha una visione più medica, che ha una grande passione dell'apnea, ma dove non mi interessa più la profondità intesa come, guarda, sono sceso a tot metri, anche perché, ripeto, ho 50 anni e quella chiave dell'agonismo non esiste più, ma mi interessa molto di più la chiave di lettura di riuscire ad entrare nella profondità della vita per coglierne il vero senso di cosa l'apnea mi ha insegnato per stare bene. Quello che ti insegna la profondità del mare, come diceva Maiorca, lui disse, ma che minchia me ne fotta mia di andare a 100 metri adesso, puoi trovare quelle cose anche a 3 metri, parole testuali di un'intervista. Certo. Io che ho passato tanto tempo con Maiorca, anzi credo di essere uno di quei pochi apnisti che negli ultimi anni ha veramente passato tanto tempo, andavo a Siracusa a casa sua, lui è venuto in Croazia da me, abbiamo parlato tanto tempo assieme di vita, ecco gli insegnamenti di l'apnea la puoi portare nella tua vita, l'approccio mentale, il controllo, tu hai quell'anello, no? Il respiro nel controllo dell'HRV, ecco, e questo nell'apnea io l'ho provato, oggi il controllo del respiro per me è fondamentale nell'HRV, nella gestione dello stress, e lo possiamo monitorizzare, quindi un approccio molto più medico e salutogenico, e di cui sicuramente l'apnea mi ha insegnato tanto, perché quando si parla di respiro e di approccio mentale, sicuramente l'apnea ha molto da insegnare.
Interessantissimo, e hai anticipato ovviamente un tema di cui volevo parlare, perché si parla tantissimo di longevità, ci sono tantissimi anche investimenti proprio in startup che parlano di aumentare il health span più del lifespan, perché è importante arrivare magari ad essere centenari, però in salute. Quando si parla di longevità si tende a prioritizzare magari la nutrizione, l'esercizio, adesso anche il sonno. In questo contesto, com'è che entra la respirazione? Perché secondo te non ha avuto la stessa rilevanza di magari altri pilastri dello studio della longevità?
Certo, ma guarda, per quanto riguarda la longevità, devo dirti che negli ultimi anni io collaboro sempre di più con l'AMIA, l'Associazione dei Medici Italiani Antiaging, col professor Galimberti. Da ormai 5-6 anni collaboro anche col mitico dottor Ongoro, medico degli astronauti. Abbiamo appena fatto, mi ha invitato alla sua Longevity, dove appunto parlando di respirazione. In realtà devo dire che nell'ambito medico, almeno su una nicchia di medici che sono un po' all'avanguardia, si parla di respirazione, anche perché il respiro ha un controllo diretto sull'HRV, e l'HRV ci dà la qualità del sonno, la qualità della readiness, la qualità di essere meno fragili e tutto quello che è la gestione dello stress. Se ne sta parlando sempre di più, c'è sempre più interesse. È chiaro che nella cultura medica occidentale, devo dire che adesso se ne parla dopo Covid, che è aumentata la sensibilità sul tema respiro. Prima, anni fa, quando io ne parlavo, perché il mio primo grande libro sul respiro è del 2017, la maggior parte delle persone mi dicevano: ma dove pensi di andare con questi argomenti? In realtà oggi sono di grande attualità, ovviamente in chiave di lettura medica e non olistica o yogica, perché lì c'è una cultura millenaria e non ho nulla da insegnare. La cultura media occidentale non è troppo pronta ancora rispetto a quella orientale, però stiamo scoprendo pian piano come orientalizzarci ci fa bene. Perché? Perché fondamentalmente, parlando di longevity, che è quello che mi hai chiesto, beh, il respiro detta il ritmo cardiaco. Quindi già questo primo approccio, cioè capire questa cosa, vuol dire che se io riesco a portare il ritmo respiratorio in modo consapevole, riesco a modulare lo stress. 2017 sulla rivista Science si è pubblicato come la respirazione consapevole sia in grado di modulare l'arousal e gli stati di stress, quindi aspetto molto interessante. Sappiamo bene che grazie a un nostro italiano, Zaccaro, un ricercatore di neuroscienze, sappiamo come il ritmo respiratorio e l'inspirazione e l'espirazione hanno degli effetti benefici sulla memoria e sulla qualità dei nostri ricordi. Dal 2020, anche se vuol dire se ne sa dagli anni 70, ma dal 2020 che si parla di HRV, tant'è vero che sai le ricerche, penso che tu questo anello ce l'avrai, non credo, da più di 2 anni, credo.
Due anni, esattamente.
Vedi, chi è dentro conosce che oggi si può controllare questo aspetto. Anni fa, adesso senza fare pubblicità, è uscito l'orologio che diceva respira, in un certo caso mi dice respira. È importante perché il ritmo del respiro incide non solo quello, ovviamente, ma sulla qualità della nostra vita. E come dicevi tu, oggi non è tanto vivere 100 anni, ma arrivare a 100 anni in salute mentale oltre che fisica. Ecco allora che sempre di più si parla di allenamento, ma finalizzato alla longevità, di gestione del recupero, quindi recupero diurno e recupero notturno. Parliamo di alimentazione, o meglio, perdonami, parliamo di nutrizione, e sempre più si parla di nutraceutica finalizzata a riduzione di quelli che sono gli stress ossidativi, controllo della vitamina D, che sappiamo incide sulla qualità di vita. Sempre più si parla di gestione mentale, e il respiro è entrato a far parte del benessere a 360 gradi e relazione. Ecco, io penso che siano, bene o male, sono questi 7 pilastri siano quelli oggi più studiati all'interno del processo longevity, e sono quelli su cui appunto, sai, tu ti puoi curare, ma poi sfiammi o ti incazzi perché hai una vita di M, perché ogni 2 per 3 litighi sul lavoro, o litighi con tua moglie o con tuo marito e quant'altro, quindi ti bruci tantissimo, ecco, l'ho detto in maniera un po' volgarotta, certo. Perdonami,
è vero.
Però insomma, alla fine un po' tutte le relazioni nel lavoro, nella vita familiare, ci sono quelle che poi magari ci danno la mazzata, possono contribuire a darci la mazzata, ecco.
Certo, no, è verissimo e sono d'accordissimo con te. Come dici tu, nell'Oriente c'è una cultura millenaria nel mondo della respirazione, e nell'Occidente ci stiamo arrivando. E leggevo questo, non so se l'hai letto, questo Framingham Study, interessantissimo, che sempre in ottica di longevità studia, è una ricerca che è durata più di 70 anni, e quando parla dei principali predittori della longevità, io mi aspettavo di vedere genetica, tutto quello che è la cardiovascolarità, invece la capacità polmonare è proprio in cima a questi predittori della longevità. Quindi interessantissimo, e connette un po' quello di cui stavamo parlando, e fa capire anche dal punto di vista scientifico che la ricerca è molto chiara sull'importanza della respirazione.
Ti faccio questa battuta, così consentimelo. Quando ero atleta, io venivo seguito da un insegnante di yoga che, cioè, pazzesco, io le davo tipo, ti ricordo, io all'epoca avevo 20 rotti anni, e lei mi insegnava il pranayama, gliene davo una 50ina, bionda, anche una bella donna. Poi dopo scoprì che aveva quasi 80 anni, ma aveva 70 rotti anni, ma ti giuro, era una bellissima donna, arzilla, vivace, che io le avevo detto sarà una 50enne, cioè sarà vicino ai 50. Ho detto, caspita.
80 anni.
Sì, è incredibile, quindi capisci bene, a maggior ragione, come chi ha approcciato prima di noi alla respirazione, alla mente, quindi tutto il filone orientale, senza entrare nel merito di Ayurveda, Cina, Giappone, cultura indiana, quel filone lì, senza gli strumenti che noi oggi abbiamo, anelli, misuratori vari, loro avevano già capito che centralizzarsi sulla fisiologia dell'essere umano, respirazione, il primo fabbisogno vitale, ma non è solo aria, è molto di più perché controlla la mente, quindi le emozioni e ciò che mangi e il tuo corpo sono i basilari per permetterci di vivere meglio.
Il grande problema è che nella cultura occidentale, un po' abituata al tutto subito, questi monitor, questi wearable rendono magari tutto questo processo un po' più veloce, perché leggevo di questi monaci himalayani che stavano 30 anni in una grotta a respirare giorno e notte, cioè loro respiravano, controllavano la temperatura corporea, scioglievano la neve su cui erano seduti. Questo fa capire come la respirazione può anche a livello fisiologico avere un impatto estremamente rilevante. Comunque sì, sono d'accordissimo con quello che dicevi, ma mia nonna banalmente, cioè ha 94 esatto. anni e sembra una ragazzina, quindi...
No, i suggerimenti della nonna sono sempre, vai, fai un bel respiro, vedrai che ti passa.
È vero, è vero, è vero, è vero. È
proprio
è vero.
Nel detto popolare, io sono cresciuto così, insomma, mia nonna fa, vai, respira, vedrai, fai un bel respirone, vedrai che ti passa.
No, è vero, è vero, è vero. Sempre, sempre tornare alle basi, alle fondamenta. E, invece, Mike, non c'è persona migliore a cui chiedere consigli su che tipo di esercizi magari, oppure consigli in generale sull'importanza di respirare col naso, una piccola masterclass su... su
sì,
come
un take home message.
Bravissimo, esatto.
Ma allora guarda, il respiro, per chi ci ascolta, il respiro ha un ruolo fondamentale soprattutto perché ha un effetto neuropsicogeno che induce rilassamento e quindi è una cosa percepibile immediata e serve veramente pochi secondi per, se noi chiudiamo gli occhi, ascoltiamo il nostro respiro e percepiamo l'aria che entra e esce dal naso, sicuramente diciamo oh, mi sento un po' meglio. Allora, l'essere umano, soprattutto nel momento che stiamo vivendo, in cui siamo a 300 km orari sotto ogni fronte, ha bisogno di rallentare. E rallentare vuol dire anche prendersi il proprio tempo. Quindi il primo messaggio, secondo me, è fondamentale, che poi è misurabile, no? Ma senza entrare troppo nello specifico, se noi riuscissimo ogni giorno a prenderci pochi minuti di pausa, ma ripeto, ogni 2 ore fatti una pausa di qualche minuto, dove stacchi il cellulare, non guardi le mail, non guardi WhatsApp, non entri nei social, proprio stacchi, ti metti alla finestra, chiudi gli occhi e ti concentri sul tuo respiro, 2 minuti è più che sufficiente per avere un'induzione di un rilassamento fisico, emotivo, mentale, rallentare il battito cardiaco, rallentare la frequenza, rallentare la pressione arteriosa, indurti in uno stato più di oh, tranquillità. Ecco, e poi su tutto quello che si ripercuote sull'HRV. Quindi, per esempio, vai alla finestra e chiuditi gli occhi, concentrati sul respiro. Stai respirando col naso o con la bocca? Allora cerca di concentrarti a respirare con il naso, per tutto quello che sono i benefici della respirazione nasale. Con me il tuo respiro affannoso, affannato, cioè, ecco, cerca di avere un respiro più profondo, un pochettino più lungo. Stai respirando col torace o con la pancia? Torace più collegato a un'attivazione simpatica, l'addome più parasimpatica, vagale, quindi di rilassamento, quindi concentrati a respirare con l'addome. Cerca di avere un ritmo del respiro pari tra la in e la es, quindi prendi aria e butta fuori, ok? Cerca di avere un rapporto 1-1, per esempio, molto semplice. Stacca la testa, non pensare, tutti noi pensiamo sempre, ma concentrati sul respiro. Cioè il solo fatto di pensare al respiro ti dà un beneficio, fallo. Poi ci sono tante altre tecniche aggiunte, addizionali, però ecco, coltiva il recupero, che è quello che ci permette di staccare la spina, come per esempio prima di andare a dormire, per i problemi di sonno. Tecniche di respirazione ce ne sono tantissime, però inducono uno stato di rilassamento, perché ampiamente dimostrato, lo sappiamo, che a livello della corteccia prefrontale vi è un'alterazione di quella che è tutta la trasmissione delle onde da alfa, beta, teta, delta, tutta questa conversione da rilassamento superficiale rilassamento più profondo che facilitano il sonno, ecco, aiutano a rilassarci. E quindi respira, chiudi gli occhi, concentrati sul pancino, come si dice ai bambini, gonfia il pancino quando inspiri e sgonfialo quando espiri, senza forzature, e magari cerca di avere un'espirazione più lunga rispetto all'inspirazione, perché per esempio l'espirazione più lunga favorisce il rilassamento. Capisci di qua? Io ho scritto 3 libri sul respiro, quindi
Certo,
cioè,
sì.
ne possiamo parlare per ore. Ecco, però semplici messaggi, respirazione nasale, concentrarsi sul ritmo del respiro, imparare anche dolcemente senza forzature, senza andare a fare corsi di yoga che sono assolutamente utili, però imparare a controllare il diaframma, ecco un'altra piccola cosa, sono piccole cose che uno può portare nella propria quotidianità, imparando a staccare. E questo è già il primo semplice modo, creare una nuova abitudine, associandola a qualcosa. Per esempio, come vedi, io qui stacco, bevo un goccio d'acqua e per qualche minuto cerco di decantare, defluire. Ecco, questa è una piccola cosa, ma molto utile, che incide sulla qualità del nostro stress in maniera migliorativa, perché se lo stress negativamente è un booster dei processi di invecchiamento, se noi riusciamo a gestirlo meglio, è un freno dei processi di invecchiamento. Quindi lo stress è utile perché sotto la giusta ansia noi siamo competitivi, noi siamo, facciamo, produciamo, viviamo la vita, ma senza cadere nell'eccesso.
Sì, leggevo un libro che diceva, c'era questa equazione semplicissima di stress plus rest equal growth. Quindi lo stress è parte del...
Recuperare.
Certo, il recupero.
Esattamente. Il
Sì.
recupero, lo stress è parte, certo, è giusto, deve esserci, ma lo viviamo tutti i giorni. Tutti noi, se tu accendi il televisore, c'è qualcosa che ti annoia, cambi canale, dopo 10 secondi, anche meno, perché lo cerchi, tu cerchi qualcosa che sia vivace, ma quindi poi è bello poi portarlo nella mia di utilità, allora lì diventi performante.
Mantenendoci un attimo su questo concetto della transizione mentale, magari uno ha una, non so, conference importante, parlare in pubblico, e ogni tanto c'è questa ansia, questo stress che potrebbe addirittura andare contro la performance che vogliamo dare. Secondo te, a livello proprio concreto di tempistiche, quanto tempo dobbiamo dedicare a un esercizio di respirazione che ci consenta di entrare nel mindset giusto?
Bella, bella domanda. Guarda, nel 2019 è stato fatto proprio uno studio psicologico molto interessante sugli schemi di respirazione. Indubbiamente la box breathing, cioè con la respirazione, ha 4 tempi nella gestione del focusing e delle transizioni emotive, rappresenta ad oggi lo schema più utile. Viene insegnato anche nei militari d'élite, ma prima di una conferenza, cioè da una call a un'altra, a una mail piuttosto che inizi una riunione, bastano veramente dei 6-8 cicli di questa respirazione a quadrato, dove inspiri 4, trattieni 4, espiri 4, trattieni 4. Ecco questo quadrato respiratorio, dove se tu lo ripeti dalle 6 alle 8 volte, è funzionale nel mantenimento del keep calm and focusing, come tutte le cose, però non voglio illudere le persone, cioè io ci ho messo anni come apnenista, a imparare a respirare, a imparare a capire come riuscivo a trasformare il respiro in uno stato mentale mio che mi permetteva, quando ero atleta, a staccare che c'era il giudice, l'arbitro, l'apnenista, quello che sulla barca fumava, la corrente e le incazzature. Ecco, per poi portarlo nella mia vita lavorativa e insegnarlo ai grandi atleti. Quindi ci vuole un po' di tempo, perché non è la ricetta magica e dici fai questo esercizio, fallo 6 volte e vedrai che funziona. No, perché neanche con lo zenzero, non prendere il pezzo di zenzero ti passa raffreddore. No, tu devi avere un piano alimentare che segui in un determinato modo, creare degli adattamenti e quei microdosaggi nel tempo ti portano a riduzione dello stato infiammatorio. La stessa cosa sul respiro. Il respiro è molto immediato perché chiunque lo monitorizza lo percepisci subito questa cosa, ma tu devi interiorizzarla e trasformarla e farla tua, non nel momento del bisogno. alerting. Non è che ho problemi di insonnia, faccio questa cosa che non ho mai fatto, non funziona, che consigli inutili. No, tu devi farla con costanza, lontano dal momento del bisogno. Tutti gli atleti che io ho avuto il piacere di seguire, che seguo, tutti gli olimpionici, i medagliati, sono persone che in previsione di quella finale olimpica, di quella finale mondiale, oggi, che non sono particolarmente stressati se non come tutti, oggi fanno degli esercizi e li ripetono 3-5 volte al giorno affinché loro diventa una roba normale, come prenditi, che ne so, la barretta di integratore normale, come farti la pennichella normale, come farti lo stretching normale, fanno quella cosa. E loro, che hanno la mentalità da sportivo, mi dicono: oh cazzo, sai che l'altro giorno avevo quella roba lì, quella riunione con uno sponsor, ho fatto quella cosa, oh, ha funzionato, mi è venuta automatica. Eccolo lì, preso. Hai automatizzato quella cosa. E lì la differenza, perché l'hai allenata, l'hai fatta tua, è diventata un'abitudine, la senti tua, sai che facendo in quel modo ti entra quella cosa lì. Ma questo ci vuole tempo. Quanto tempo? Dipende, perché per un atleta, tra virgolette, è un po' più semplice, perché ha il mindset, ha la motivazione, ha quell'atteggiamento che invece normalmente i pazienti, io lavoro con pazienti, non hanno quel mindset, perché arrivano da un'impostazione diversa, è tutto complicato, lottano contro il tempo, non hanno tempo, lo trovano quando si ammalano che è troppo tardi. Ecco la longevity, no? Ritornando al discorso, riuscire a farlo prima, cioè acquisire quelle poche abitudini, imparare a controllare il ritmo del tuo respiro, imparare a bere acqua ogni tot, imparare a sgranchirti la schiena, imparare a fare cose semplici, perché alla fine le cose sono molto semplici, esistenziali, perché lavoriamo sui basilari esistenziali, ma sono quelle più utili per non essere sempre in full gas, ma ogni tanto deceleri, poi lo riapri, poi lo parzializzi e diventi padrone tu della tua macchina, cioè di te stesso. È questo che fa la differenza. Io da atleta non l'ho capito, ma anche perché ero più giovane, più sbarbato, mi sono fatto male, ho perso un amico, e da quell'esperienza, quando maturi quell'esperienza, diventi molto più attento. In più, essendo medico e lavorando con gli altri, ho sviluppato, credo, una sensibilità dove dici: aspetta un attimo, non ti serve il farmaco per sta roba qua. Qui tu devi imparare a fare una cosa semplice, gestirti qua, che non sai farlo, perché vai in ansia per niente, o meno, è niente, ma per te è tutto. Allora devi iniziare ad avere un mindset diverso. È solo che costruire il mindset delle persone non è sempre facile, perché noi siamo figli delle nostre abitudini. Le nostre abitudini ci definiscono. In realtà siamo noi che definiamo le nostre abitudini in base alla nostra vita, è quello che ci torna più comodo, perché la differenza tra un paziente e un atleta è che il paziente non ha pazienza e non sopporta la fatica, perché non ha la visione sulla lunga distanza. L'atleta non ama la fatica, ma lavora sulla fatica perché ha la visione sulla lunga distanza. E quindi vuol fare fatica, perché se quella fatica, come dice il mio amico Igor Cassina, la fatica del mio oggi è il risultato del mio domani, allora io incomincio ad amare anche ciò che oggi detesto. Ma perché? Perché ho la visione. Questo è il concetto della longevity, questo è il concetto mio dell'apnea. Imparo a gestire il mio respiro, perché oggi tu sei giovane, c'è l'HRV. Ai miei tempi non c'era l'HRV, però avevo capito da atleta che ero caduto nel profondo più totale nel mio post carriera, e con quello che è successo, come ne sono uscito? Perché avevo capito, senza strumenti, senza niente, che l'apnea mi aveva insegnato a trovare quell'equilibrio che avevo perso. Dovevo portarlo nella mia vita da uomo reale, non da atleta. Quindi se ero riuscito ad andare a 70 metri, ok, che per quegli anni era tanto, tantissimo, cosa posso fare per trasformare quello nella mia quotidianità? La trasformazione.
No, hai toccato dei temi veramente fondamentale è il giorno di gara deve quasi essere un altro giorno di allenamento, cioè l'allenamento che c'è dietro. Io ho iniziato a fare maratone 4 anni fa e mi piace molto tutto quello che è endurance, trail, triathlon, e perché è tutto preparazione. Il giorno di gara, sì, magari il battito cardiaco è un po' più alto, però c'è anche la motivazione degli spettatori che ti gridano il tuo nome sul pettorale. Sicuramente quello che dicevi tu, di creare gli automatismi e dare priorità all'allenamento che c'è dietro alla performance stessa è fondamentale. No, veramente, grazie.
L'allenamento, perdonami, non deve essere visto, ovviamente quando parliamo di allenamento oggi le persone dicono che okay, mi devo allenare, giusto, anche in termini di longevità e di salute va bene, ma l'allenamento io lo vedo con un approccio leggermente un po' più filosofico greco, ma molto realista. Le persone non amano fare fatica. Allenare un atleta vuol dire l'allenamento è creare una predisposizione alla fatica. Atleta è colui che fa fatica. Ecco allora che parliamo di atleti sportivi, ma parliamo di persone, veri normal people, di pazienti. L'allenamento è entrare nella forma mentis che se io voglio migliorare la mia salute, devo creare delle routine di vita, dei rituali sacri, per cui curo la nutrizione, curo il riposo, curo la mia testa, ok, poche cose semplici, ma questo deve partire da tre concetti base. Il primo, io chiamo le 3D, avere un desiderio. Cioè il desiderio è, io voglio arrivare a 80 anni, sì, no, e se sì, come voglio arrivare? Quindi avere un desiderio. Seconda D, essere determinato. Cioè non è che io faccio questa cosa per una settimana e poi mollo lì perché mi costa impegno e fatica. No, è questo l'approccio mentale, essere determinato. Cioè io la faccio perché questa cosa mi fa bene, anche se bevo st'acqua che non ho sete, io lo faccio perché mi fa bene, perché io mi devo idratare, essere determinato. E la terza e ultima di fondamentale, la disciplina. Mi do delle regole e le rispetto. Queste 3D sono alla base di un mio atteggiamento mentale dove mi rispetto. Senza questo non andiamo da nessuna parte, nello sport ma anche nella vita. Cioè cade completamente il concetto del mindset, della longevity, dell'ambizione. No, io voglio fare il record del mondo. Io l'ho fatto perché avevo un desiderio e questo desiderio era più forte di qualsiasi altra cosa. Era un'ossessione che mi ha portato ad avere una disciplina, che mi ha portato a essere determinato. Nel libro dico una cosa vera. Io il mio amico Filippo dissi: o vinco o venitemi a prendere. Non ho mai pensato alla morte come morte, ma ero talmente determinato che io dissi a Filippo: o vinco o vienimi a prendere, sai dove uscirò? Io nella mia testa era già programmato dove sei riuscito. Se tu aspettami e vieni a prendere. Da quanto ero ossessionato, forse troppo, lo ammetto, forse troppo. Però questa è un po' la mentalità sportiva di chi, perché lavoro bene con gli atleti? Perché hanno questa visione di vita molto motivante, no distrazioni. E noi viviamo un mondo dove è molto più facile distrarsi che fare fatica, perché la distrazione mi appaga nell'immediato. La fatica no nell'immediato, ma sulla lunga distanza. A noi scegliere.
Mi hai fatto venire la pelle d'oca. L'hai spiegato veramente bene, grazie Mike, veramente. No, rimanendo un attimo in chiave performance atletica e del tuo lavoro con gli sportivi, com'è che cambiano i consigli che dai, sempre nell'ambito della respirazione, a persone magari che vogliono partire dalla base, comparato a persone che vogliono massimizzare la performance sportiva, soprattutto nel mondo dell'endurance?
Allora, guarda, fondamentale è... Nel mondo degli sport ad alto livello sempre più si sta dando importanza ai marginal gain, cioè a quei guadagni marginali che possono aiutare a fare la differenza. La respirazione è uno di questi. Fondamentalmente le richieste che io ho sono di natura mentale o metabolica. Mentale, gestione dell'ansia da gara, gestione dello stress da gara, gestione dell'insonnia. Questi sono gli aspetti principali. E per quanto riguarda l'aspetto più metabolico, fondamentalmente si lavora sulla gestione del recupero. Sappiamo oggi come la ginnastica respiratoria facilita il ritorno emodinamico venoso, quindi favorisce l'eliminazione di lattato di CO2, quindi l'atleta recupera prima. gli aspetti di warm up respiratorio, cioè tipo classica domanda, ma io come posso spezzare il fiato? Perché se incomincio la gara, però non è che mi sento subito bene, mi ci vuole un po'. Quindi tutto quell'aspetto un po' di rompere il fiato, lo dico in gergo così molto semplicistico, oppure obiettivi un po' più specifici, non so, per esempio nel nuoto, l'apnea, il quinto stile, no? Come posso migliorare la mia resistenza nel quinto stile? Nell'endurance come posso lavorare sulla resistenza, anche perché la percezione della fatica passa attraverso il respiro, quindi andando a lavorare su allenamenti un po' più specifici, e qui entra in gioco molto l'apnea con tutti quelli che sono gli effetti dell'apnea sull'endurance. Sappiamo bene che la fisiologia subacquea è molto allenante sulla performance e sulla resistenza. E quindi dipende dai vari aspetti, non so, nel rugby, io lavorando con la nazionale italiana rugby ho scoperto che il momento della mischia è il momento in cui loro hanno maggiore forza, perché stanno in apnea e lì hanno bisogno di forza esplosiva, che è attraverso l'apnea, e quindi mi chiedevano allenamenti in apnea. Quindi sai, molte cose io le scopro attraverso gli sportivi che ovviamente seguo, interrogo, mi confronto col preparatore, con l'allenatore, cioè cerco di studiare le diverse esigenze e di entrare in quello sport che non ho mai fatto, ma qui come sempre bisogna un po' studiare, un po' dedicarsi per capire che cosa c'è di letteratura, cioè se c'è qualcuno che ha già fatto degli studi, dell'evidence base, quali sono gli obiettivi dell'atleta, qual è il percepito dell'atleta e come possiamo misurare quelli che sono gli effettivi miglioramenti. Questo un po' le quattro aree, e da lì poi si lavora ovviamente.
A livello proprio fisiologico, che tipo di parametri guardi quando si parla di respirazione? Abbiamo parlato di HRV, sì. Ci sono altri parametri?
Durante gli allenamenti si guardano le curve di lattato, se dobbiamo vedere i recuperi, si guarda col picometro la salute polmonare, che è uno strumento che ti guarda anche i livelli di carbossemoglobina, poi si guarda anche i volumi residui, quindi tutti quelli che sono dei parametri di spirometrici, la MIP, la MEP, la FEV, insomma sono tanti parametri che ti fanno capire come varia la capacità vitale, e quindi ci sono più parametri che possono essere misurati. Poi come sempre un aspetto importantissimo è il percepito dell'atleta, cioè nel senso che l'atleta fa quella cosa e dice ma io mi sento così, continua a fare, va bene.
Ah, ok. Ecco, no, avevo questo, l'altro giorno stavo facendo una corsetta e si parla tanto di zona 2. Ci sono dei calcoli per vedere quale sia la standardizzazione della zona 2. Io stavo facendo una chiacchierata al telefono, tranquillissimo, ma avevo il battito cardiaco alto. Quindi, secondo te, il percepito è comunque da considerare molto,
sì,
importante.
Sì. Ok. Io sì, sono uno di quelli che secondo me il percepito assolutamente ha una sua importanza.
Perfetto.
Perché comunque c'è anche l'effetto placebo che nell'atleta fa sempre bene. Ovviamente quando è un gioco forza, ecco. Cioè.
Sì.
Quindi assolutamente sì. Probabilmente se stavi correndo ed eri in chiacchierata, indubbiamente, è questo che mi stavi dicendo?
Sì. Ah, forse è quello che mi ha aumentato.
Tu prova a imparare a correre, per esempio, imparando a respirare con il naso. Vedrai che a parità di soglia hai una frequenza cardiaca più bassa.
Quindi anche respiri lunghi e profondi.
Imparare a gestire la respirazione attraverso
col
il
naso
quando corri. Okay. Ovviamente in maniera anche lì graduale, non è che ci fai 8 da 1000 a bomba e muori.
Certo.
Cioè, ho detto 8 da 1000 per fare un numero a caso. Cioè imparare a gestire la respirazione nasale durante la corsa, per esempio, vedrai che dammi tempo, 3-6 settimane, dipende un po' dal tuo livello di preparazione, tante cose, e da come approcci, vedrai che direi, caspita, è incredibile, ho la frequenza, a parità di lavori, adesso ho la frequenza cardiaca più bassa, faccio meno fatica.
Adesso che lo dici, penso ai grandi Kipchoge o i più grandi maratoneti della storia, arrivano al traguardo quasi con una faccia tranquillissima, quindi sicuramente stavano respirando col naso, perché sennò vedresti l'affanno con la bocca. Molto interessante.
La respirazione nasale sta prendendo sempre più, è difficile perché ovviamente non è automatica, non è intuitiva. Però nel mondo del running sono ormai tanti gli esempi di persone che lavorano con la respirazione nasale, ecco.
Mike, starei qua letteralmente 5 ore a farmi questa chiacchierata, quindi ti faccio le ultime due domande per chiudere. Tu stavi dicendo prima, hai lavorato con tantissimi atleti, anche diverse nazionali, hai collaborato con atleti di sport molto diversi fra loro. hai riscontrato un denominatore comune tra i più grandi atleti con cui hai lavorato? Cos'è che secondo te accomuna queste persone in termini... Ne parlavamo brevemente prima, ma c'è qualcosa in concreto che secondo te porta questi atleti ad avere i risultati che vediamo?
Certo. Ci sono diversi, tanti punti in comune. Il primo è il fatto che sono esseri umani. E quindi anche loro, più li conosco, più mi rendo conto che visti in televisione sembrano degli extraterrestri. In realtà sono esseri umani con le loro fragilità, con le loro paure, con la paura del giudizio, con la paura di non essere all'altezza della situazione. Quindi sono esseri umani. Il secondo punto, che ovviamente... è la nota di merito, che ci lavorano però. Hanno dei punti negativi e ne hanno anche tanti, cioè hanno delle fragilità, ecco, dei punti negativi in senso generico, però ci lavorano perché hanno fame di trovare risposte diverse alle solite domande per migliorarsi. Ecco, questi sono i due punti, secondo me, in comune.
Ok, quindi riconoscere i propri difetti e avere il coraggio di lavorarci e anzi metterli davanti magari ai nostri punti di forza.
Evolvere. Non è la risposta, beh, ma io sono fatto così, no. Io, sì, sono fatto così, ma cosa posso fare per essere colà?
Ok. Volevo chiudere parlando un po' di futuro, è sempre bello chiudere magari con una parentesi, abbiamo parlato di tantissimi argomenti, secondo te il mondo della respirazione, della longevità, soprattutto in Italia, che tipo di percorso vedi per il futuro di questo settore che a me veramente appassiona tantissimo?
Ma guarda, la vedo bene nel senso che sono sempre più convinto che ci sarà maggior interesse nell'ambito della sfera emotiva slash mentale. Perché? Perché le persone dopo il Covid hanno capito che non è solo far la spesa, ma creare una relazione sana con me stesso e con chi è di fronte a me. E la relazione sana la crei con qualcosa che difficilmente ci insegnano a scuola, quindi con quelle tecniche, con quell'approccio che fino a pochi anni fa noi della cultura occidentale vedevamo un po' lontano da noi, ma sta diventando sempre più vicino. Se pensi il Pilates, che prima qualche anno fa era visto come una moda, oggi è quasi parte integrante, no? Ma io stesso ho approcciato al Pilates dicendo che è robe per donne. In realtà Joseph Pilates è stato il cultore moderno della respirazione applicata all'esercizio fisico, quindi cioè un genio, da me incompreso. Poi ho letto la sua vita, ho iniziato a far Pilates e ho detto: questo è un figo mai visto. E quindi ma è vero, da ignorante, lo ammetto, da ignorante. Certo. Quindi ci sarà una evoluzione su questi ambiti, tra virgolette, poco esplorati, ma sempre più di interesse, per migliorare la qualità della vita di noi. E mi auguro sempre più portato verso la fascia adolescenziale, quindi verso più i giovani, insegnarli ad avere delle regole, ad avere una disciplina, a curare corpo e mente.
Mike, modo migliore per chiudere, è stata una chiacchierata interessantissima, me la riascolterò. Grazie. Un paio di volte perché ci sono qualche pillola che voglio applicare partendo da questo pomeriggio. Comunque, grazie mille, spero...
È stato un piacere.
Anche per me, spero di poterti vedere presto, magari all'Y40.
Volentieri.
Dai, grazie mille Mike.
Grazie a te, è stato un piacere.
Grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks. Spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo. Se avete trovato valore in questa chiacchierata, il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione, condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media. Apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast. Grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio.